Trappole proprio per la situazione in cui versa Campogalliano per quanto riguarda la differenziata. Una cosa che rilevo invece è l'aspetto del controllo di vicinato, che è un progetto che dalla relazione complessivamente risulta in crescita e con ottimi risultati. Campogalliano no. Cioè, rispetto a Novi e Soliera, non dico Carpi, però tutti i dati che vediamo qui sono nettamente inferiori. Premesso che sono molto scettica verso il controllo del vicinato, è sicuramente uno strumento che può aiutarvi, probabilmente aiuta di più la segnalazione con WhatsApp, e combinandolo con i reati che poi vengono commessi, quelli che dicevamo prima che erano complessivi, noto una tensione sociale più alta, perché i reati commessi che ci sono quindi verbali, denunce, querele, che segnalano una tensione sociale e un aumento generalizzato della criminalità, e probabilmente uno strumento come il controllo vicinato, insomma, in modo così esiguo non può andare a sopperire, ed era un po' la teoria che avevamo noi del controllo del vicinato. Bene, mi auguro che aumenti, poi spero anche di avere prima o poi qualche relazione sugli effetti di questo controllo del vicinato, cioè di capire effettivamente se ha un valore più sociale di aggregazione sociale, di conoscenza tra i cittadini, o diventa veramente un supporto per i corpi come sono quelli della Polizia Municipale e gli altri corpi che abbiamo. E concludo dicendo che, insomma, il lavoro che viene fatto è sotto gli occhi di tutti ed emerge dalla relazione. Trovo un po' di incongruità nelle 13 contravvenzioni fatte ai laghetti, ma mi auguro che aumenteranno, e le due riguardo l'accattonaggio, perché chiunque vive a Campogalliano e chiunque cammina per la strada e si ferma davanti ai supermercati sa palesemente, sa che non possono essere solo due, insomma, probabilmente dovremmo farle fare anche agli assistenti civici le contravvenzioni, no? Per accantonaggio non si può, ecco. Però loro le vedono tutte le mattine quando sono lì dalle strisce pedonali. E concludo ringraziandovi e magari chiedo o chiederò una relazione sul controllo vicinato. Grazie.
Dottoressa Tinti?
Sul controllo della differenziata volevo specificare questa cosa. È vero, l'anno scorso non siamo andati benissimo con le fototrappole, però abbiamo utilizzato anche il nucleo antidegrado, quindi il contrasto sull'abusivismo dei rifiuti viene svolto anche in borghese dagli operatori che si appostano, verificano e sanzionano. Anche questo, magari stai appostato 4 ore e non fai nessuna sanzione, stai appostato 5 ore e ne fai una, insomma. Però i controlli sul rifiuti non vengono svolti solo attraverso le fototrappole, ma anche con gli operatori della Polizia Municipale. Denunce querele, quelle che trovate qui sono le denunce querele che riceve la Polizia Municipale, quindi non è che non si riferiscono alla criminalità, la maggior parte si riferiscono all'attività degli incidenti stradali, perché comunque se abbiamo rilevato un incidente stradale e qualcuno vuole presentare una querela relativamente ai danni che ha ricevuto fisici, lo fa la Polizia Municipale. Le altre denunce che noi abbiamo iniziato a ricevere, direi 2 anni fa, Marco, è quello dei furti delle biciclette, ok? Quindi è chiaro che se devono denunciare una rapina non vengono dalla Polizia Municipale, vanno dai carabinieri, ok? Poi incidentalmente ci capita, abbiamo arrestato un ragazzo minorenne che ha fatto uno scippo ieri a Carpi, però insomma non è l'attività che riteniamo prevalente della Polizia Municipale. Rispetto al controllo vicinato, serve, non serve una relazione? Diciamo che la Polizia Municipale, così come il sindaco, non ha a disposizione nell'immediatezza i dati rispetto ai reati che vengono accertati nel territorio dalle altre forze di polizia. In realtà i dati che ci danno sono sempre dati che devono essere approvati dal Ministero e quindi risalgono, diciamo così, insomma sono un po' indietro rispetto ai dati che noi abbiamo. Posso dire però questo, che allora intanto il controllo del vicinato nasce per la sicurezza, ma inizia ad avere, oltre che ha un valore sociale che è innegabile, perché comunque le persone si conoscono, si inizia a fare rete, spesso il vicino di casa non lo conosciamo neanche, in realtà questo strumento ci consente di rafforzare il tessuto sociale sul territorio. Però vi faccio anche un esempio banalissimo, per esempio ci è servito la rete del controllo del vicinato, una signora anziana si era smarrita, abbiamo mandato il messaggio sul controllo del vicinato dicendo stiamo cercando questa signora, si è allontanata da, dopo un quarto d'ora avevamo ritrovato la signora, perché comunque il controllo del vicinato si era attivato e aveva individuato la signora. E ci avevano segnalato un furgone che stava facendo truffe prendendo il numero di targa, grazie a questo nel giro di 10 minuti il controllo vicinato ha fatto la segnalazione, sono arrivati i carabinieri, perché poi insomma siamo andati e con i carabinieri siamo riusciti a prendere questo che faceva le truffe. Quindi in realtà non sono in grado di farle una relazione dettagliata, perché andrebbe paragonata con il numero dei reati che si svolgono sul territorio e questi non sono a nostra disposizione. La nostra percezione però è che la gente forse si sente un po' più sicura, non è più da sola e fa rete. E l'ultima cosa che volevo dire è che sicuramente il controllo vicinato da solo non risolve il problema, però un pezzettino, ci metti la videosorveglianza, ci metti l'osservatorio della legalità, ci metti i varchi, ci metti il controllo della polizia municipale, ci metti il nucleo antidegrado, diciamo che ci metti anche il fondo vittime, perché se poi hai la sfortuna di essere, diciamo che la sicurezza secondo me è efficace se tiene conto di un sistema, e penso che il controllo vicinato non sia la panacea di tutti i mali, ma sia un elemento importante in tema di sicurezza. Ecco, questo è quello che le potevo dire. Grazie.
Grazie, concludo soltanto e volevo chiedo scusa. Te basti.
Volevo solo aggiungere un'osservazione. Vedo che il dato, con piacere, della violazione sull'uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per i bimbi si è quasi dimezzato. Ricordo che l'anno scorso avevamo parlato tanto della campagna di informazione bimbi a bordo, mettiamoli al sicuro, che la polizia municipale stava facendo in collaborazione con le scuole, con altri, e quindi sembra che abbia dato buoni frutti. Quindi mi fa piacere ed è un dato che secondo me è molto importante e va anche pubblicizzato. Grazie.
Grazie. Allora, volevo soltanto aggiungere un'informazione che giustamente non abbiamo voluto mettere in questa relazione, però anche qui si tratta di prevenzione non misurabile, insomma. E la nostra polizia municipale, nelle vesti del responsabile territoriale, solitamente, quindi ci sono in due, quindi di Marco Lugli, ma anche di un operatore del nucleo antidegrado, partecipano stabilmente tutte le volte, non ne facciamo tante durante l'anno, ma tutti gli incontri del tavolo adolescenza, perché sono parte integrante dell'attività che si può fare, non tanto pensando alla repressione, cioè alle sanzioni, ma eventualmente anche quando possono servire, ma non è quello, ma è proprio un discorso di condivisione delle informazioni che abbiamo nel tavolo adolescenza fra tutte le realtà che si occupano di giovani, e quindi anche la polizia municipale, perché ovviamente facendo i passaggi sul nostro territorio e andando anche con il nucleo antidegrado, avete visto che il nucleo antidegrado, i controlli che fanno Campo Galliano sono tanti e ce ne sono anche rivolti è sempre un discorso di sicurezza del territorio, ma più che di sicurezza del territorio qui si sta parlando di un percorso educativo che proviamo a fare tutti insieme, quindi abbiamo la presenza costante della polizia municipale anche a questo tavolo nostro peculiare del comune. E faccio soltanto un'osservazione riguardo al, qualcuno di voi poi l'ha detto, insomma, riguardo questa relazione, avete visto che stiamo cercando in tutti i modi di trovare anche nuove strategie, nuovi progetti per, come diceva la Tinti prima, che riguardano e che vanno a mettere sempre più a sistema e ad allargare, diciamo, completare o meglio il sistema discorso sicurezza, quindi azioni, stiamo provando anche a trovare azioni nuove, anche molto importanti. È stato sottolineato, credo forse non abbastanza, il progetto che abbiamo fatto sull'osservatorio sulla legalità, che non è solo della Polizia Municipale ovviamente, ma dell'Unione Terre d'Argine con anche altre istituzioni, e guardate che è difficilissimo, lo sapete, anzi, cioè non vi sto dicendo niente di nuovo, credo, è difficilissimo fare parlare i vari soggetti nazionali che si occupano del tema sicurezza o che hanno le banche dati, è molto difficile. Allora, dopo dico qualche cosa sulla legalità, ma quello che stiamo dicendo sui reati, cioè sapere se il controllo di vicinato funziona, ma non il sindaco di un comune non sa quanti reati vengono commessi quanti reati vengono commessi sul suo territorio e siamo i responsabili, fra virgolette, della sicurezza. Bisogna dirlo chiaramente, questa cosa, la dottoressa Tinti, la comandante, prima lo diceva, riceviamo dati, li riceviamo dalle forze dell'ordine, che non siamo noi, cioè tutto il resto, le vere forze dell'ordine, nel senso non che la Polizia Municipale non lo sia, ma noi dovremmo occuparci di altre cose, riceviamo dati percentuali, a meno che non sia cambiato qualche cosa, che mi sono persa, prego la comandante di correggermi in diretta se è così, ma gli ultimi dati che vediamo, che ho visto, il che vediamo, sono, ad esempio, prendiamo il primo, non mi ricordo, Scippi, più 100%, meno 100%, uno dice, caspita, ma di quanto? Si sta parlando del 100% di uno che sono diventati due o di 1000 che sono diventati 2000? I comuni non hanno queste informazioni, ok? Quindi figuriamoci se riusciamo poi potremmo anche pensarci in futuro a commissionare uno studio per vedere, ma come facciamo a sapere se nel mio quartiere di Saliceto abbiamo meno funziona il controllo di vicinato, quando non sappiamo neanche quello che succede, si può vedere un funzionamento in altri sensi, ma veramente sui dati non riusciamo a fare questi controlli, perché i dati non li abbiamo, i comuni non hanno questi dati. Ecco, questo bisogna che sia chiaro a tutti. Volevo sottolineare l'importanza di quello che stiamo facendo, perché credo che sia veramente una cosa molto positiva e anche molto nuova e molto difficile il fatto di, al di là non voglio sottovalutare gli altri tipi di reato, piccoli reati o grandi che siano, ma il discorso della legalità è molto importante, perché si parla di legalità quando si parla di abusivismo, di accattonaggio. Ma si parla di legalità, credo anche molto più importante, con quello che c'è dietro, poiché ci può essere anche nell'accattonaggio, ma di tutti gli altri tipi di legalità. Il fatto di cominciare a provare a far parlare delle banche dati diverse, che ci portano poi a poter fare controlli incrociati, è molto importante, perché altrimenti, lo sapete, in passato, cioè i comuni hanno la conoscenza, a volte percezione, a volte conoscenza vera di quello che succede, ma se non abbiamo gli strumenti per controllare, poi ci si ferma sempre lì. Questo cruscotto legalità 3.0, quindi mettendo anche a sistema tutte la parte elettronica, insomma, di banche dati che si possono parlare, credo che sia veramente molto importante. Quindi la volontà è quella di controllare, di continuare su questa strada, perché lì si possono veramente andare poi a pescare delle situazioni molto importanti. Ecco. E ringrazio la comandante e il dottor Marco Lugli per la relazione, e gli auguriamo, credo, di poter dire a nome di tutto il consiglio, l'hanno detto anche loro, li ringraziamo e buon lavoro. Dunque, andando avanti col consiglio, chiedo, così liberiamo il dottor Bertolani, che è stato gentile a stare qua con noi, chiedo di poter di spostare in fondo la delibera numero 3, la numero 3, insomma, quella dell'ufficio tecnico, diciamo così, e di fare invece prima le altre. Qui siete d'accordo? Facciamo la 4 e 5, così liberiamo il dottor Bertolani. Allora, devo preparare i materiali, quindi passiamo alla delibera al punto numero 4, che è la convenzione tra i soci pubblici modenesi di SETA, e che chiediamo di approvare. Allora, la vado a prendere. Sì, allora, molto brevemente una piccola illustrazione di questa delibera. abbiamo fatto come soci modenesi di SETA, abbiamo approvato una convenzione nel 2011, 29 di settembre, che durava 5 anni. È scaduta evidentemente nel 2016, ma poi questa convenzione, che si occupa soprattutto della parte principale, quella che dice che ci mettiamo d'accordo per fare le nomine, quindi le nomine che toccano, diciamo, a noi come proprietari modenesi, e non avendo dovuto fare nomine non c'era bisogno, non l'abbiamo rinnovata, quindi si chiede di rinnovare adesso. Perché? Perché gli organi sociali di SETA hanno concluso il loro mandato con il bilancio del 2017, occorre rinnovarli e quindi bisogna rinnovare prima la convenzione fra noi soci pubblici modenesi. Sottolineo, come c'è scritto nella delibera, che la convenzione, che è l'allegato A, è praticamente praticamente ricalca la convenzione attualmente scaduta, ecco, quindi è come quella che era stata approvata nel 2011. Ricordo che Campogalliano di SETA possiede 1216 azioni, pari allo 0,002% del capitale sociale, e come soci modenesi invece, quindi ci coordiniamo in un'assemblea di coordinamento che ha il compito di nominare il componente del consiglio di amministrazione, che poi diventa presidente, e uno dei sindaci supplenti revisori. Questo è il contenuto. Credo che mi avesse chiamato. Questo è il contenuto. Inutile dire che noi, come poi abbiamo i rapporti direttamente che abbiamo con SETA, ma che non sono oggetto di questa convenzione, cioè quando abbiamo i nostri rapporti con SETA, principalmente come Campogalliano, consistono nel metterci d'accordo anno per anno sulle linee che abbiamo, e le linee, quindi segnalare, insomma, qualche cambiamento negli ultimi anni è stato fatto, abbiamo aggiunto qualche linea. Abbiamo aggiunto la corsa su Carpi per gli studenti, abbiamo tolto cose che non funzionavano, tipo il pronto bus, ma insomma, altrimenti facciamo parte di questa assemblea di coordinamento. E io ho finito qua, domande o dichiarazioni? Rubiani?
Sì, al netto del fatto che le nomine sono state fatte oggi, quindi voglio dire, va bene, ci siamo messi avanti.
Sono state proposte. Proposte.
Sì, va bene, proposte, ok. Ma peraltro siamo d'accordo, molto meno sui nominativi di stamattina, ma questa è un'altra storia, ok.
Altri? Mazzacurati?
Come Rubiani, e sulle nomine mi permetto di fare appunto, ma insomma, è ininfluente al fine dell'approvazione della delibera, e probabilmente a Campogalliano necessita, quello che percepisco dai cittadini, di linee ulteriori la domenica, quantomeno per il servizio anche badanti e persone che vanno verso Modena anche la domenica. Questo era un appunto così, insomma, alla delibera, grazie.
Bene, se non ci sono altri interventi ho capito che possiamo mettere in votazione. Allora, chi è favorevole alla convenzione tra soci pubblici modenesi di SETA? Unanimità. Devo fare controllo? C'è l'immediata eseguibilità, ovviamente. Quindi,
questa volta sì.
Come sopra, tutti d'accordo. Allora. Bene. Allora, tutti d'accordo anche con l'immediata eseguibilità. Okay. Il numero 5, insomma, il punto, spese di funzionamento delle società controllate dal Comune di Campogalliano, ai sensi dell'articolo 19,5 decreto legislativo 175 del 2016, obiettivi anno 2018-19, approvazione direttiva. Allora, questa delibera si inserisce nel percorso previsto dal TUSP, dal testo unico sulle società partecipate del 2016. Se vi ricordate, nel 2017, l'anno scorso, a settembre, quindi 9 mesi fa, sempre in questo iter, abbiamo fatto il consiglio, abbiamo deliberato la revisione straordinaria delle partecipazioni. Campogalliano detiene partecipazioni di controllo in AIMAG. Sì, solo in AIMAG. A questo punto c'è il percorso per la razionalizzazione delle spese di funzionamento per quest'anno in corrente, 2018 e il 2019. E quindi si propone di approvare la delibera che è stata approvata dal patto dei sindaci presenti nel maggio, qualche settimana fa, nel 2018, che è basata su una relazione informativa che ha fatto il direttore, l'ingegnere De Battisti di AIMA, che trovate allegata alla delibera, e sulla quale appunto è basata la delibera. Ecco, i quattro punti principali di razionalizzazione delle spese riguardano gli organi amministrativi di controllo, le consulenze legali, le sedi e i costi del personale, così come è stato indicato. E c'è qui il dottor Bertolani, non so se vuole dire qualche cosa in più di illustrazione o se passiamo direttamente alle parole ai consiglieri. Vuoi dire qualche cosa in più, Bruno? Niente, allora lascio direttamente la parola ai consiglieri. Rubiani.
Sì, vediamo di non tergiversare a lungo. Niente, cosa dire? Ci sono alcune cose nella giustificazione della delibera, cioè nella lettera di AIMA sostanzialmente, che lasciano, che ha inviato a Bellelli, ma in quanto capofila del presidente del patto di sindacato, ci sono alcune cose che lasciano un attimo dubbiosi, nel senso, c'è un ripetuto riferimento al benchmark, e quello è ovvio che sia così da parte di una direzione generale, ma non c'è un altrettanto evidente paragone dell'evoluzione nel tempo di alcune spese. Quindi mi dice: guarda, io sto spendendo questo e sono sotto benchmark, sto facendo una raccolta differenziale di tanti chili e sono sotto benchmark, quindi sono perfetto. Ecco, per poter valutare meglio queste cose sarebbe opportuno che ci fosse anche un trend e non dovessimo noi andare a cercare cosa è successo, eccetera. Ha citato complessivamente, ma non evidenziato. L'altra cosa da dire è quella relativa al personale. Il personale, se abbiamo capito bene quello che si espone, è in aumento. È in aumento di alcune unità. Adesso sto scorrendo, ma insomma, sì, di alcune unità. E viene da chiedersi perché. Cioè, c'è spiegato chi viene assunto e perché. Sono 6 le assunzioni previste, una segreteria di protocollo, 2 per il progetto sistemi informativi e customer care, 1 gare per i servizi in concessione, 2 controllo di gestione tesoreria. Allora viene da chiedersi perché il sistema funzionava oggi e non si, di solito la preoccupazione di tutte le attività di servizio è quella di riuscire a ridurre nel tempo il costo di struttura, e qui pare che la preoccupazione, no, ma la necessità vada in direzione diametralmente opposta, e questo è sinceramente non ha spiegazioni logiche, se non tornando al ragionamento di prima: ah, ma sono sotto benchmark, il costo personale, cosa mi viene a dire? Però così non funziona, cioè voglio dire, basta che, perché il benchmark è una buona idea in linea generale quando vai sul mercato e devi raffrontarti con i costi altrui, e quindi da questo punto di vista va bene, ma se sei in un mondo di ciechi e tu hai un occhio solo, non è che sei perfetto. Ecco, voglio dire, e usare il benchmark vuol dire fare questo: beati monopoli, rem cecorum. No, in cecorum. No, non è così. Noi dobbiamo cercare, è un'unità di servizio, di avere un miglioramento anche economico progressivo, non solo un aggravamento. Ora, è evidente che una parte dei maggiori costi personali sono legati all'evoluzione contrattuale, e questo ci sta. Per bassa che sia l'inflazione, l'evoluzione contrattuale funziona in questo modo. Ma quella legata, ma le 6 posizioni nuove, tra l'altro delle quali non si definisce bene quante a tempo indeterminato e quante a tempo determinato, quindi è generica la frase, quelle ci hanno lasciato molto perplessi. Grazie.
Altri? Nessuno? ma assicurati.
Ma qualche breve considerazione, trovo il costo della gestione delle sedi veramente esoso, e la razionalizzazione che ci si propone di fare realmente minima, ecco, come anche quella del costo dei dirigenti, che è pari a compensi degli amministratori 40.000 euro. E la spesa delle sedi è veramente gestione sedi. Poi c'è una voce affari generali e legali, che dalla relazione non è ben chiaro cosa contenga, tutto e un po' di tutto, di cui però si dice avverrà una razionalizzazione di 151.000 euro. Sì. Quindi complessivamente mi sembra una relazione abbastanza fumosa, ecco, se non per degli scostamenti che notiamo essere importanti rispetto al benchmark. Quindi ci chiediamo e chiederemo anche magari conto di questi dati che sono venuti fuori tutto ad un tratto, e nella relazione viene scritto gestione sedi. IMAG sarà tenuta a relazionare, che è il dato che mi preoccupa di più, alla fine di ciascuna annualità entro il mese di febbraio dell'anno successivo sul raggiungimento dell'obiettivo fissato in termini percentuali conseguita e di misure attuate per conseguirla. Relazionare a chi? Domanda. Chiedo voi, perché magari lo sapete, mi sembra abbastanza fumoso anche la relazione che è stata fatta, non ci sono non ci sono delle tempistiche, non ci sono degli step, non viene spiegato come, si parla di monitoraggio di questi obiettivi, so che ci si deve adeguare alla normativa, quindi si scrive, ma poi non c'è scritto a chi vengono riferite e quanto spesso vengono fatti i report, quindi non mi dà nessun valore aggiunto questa relazione, se non vedere un costo, finalmente vedere un costo e appurare che ci sono dei costi che non hanno tanta coerenza con il servizio che viene dato. Grazie.
Rispondo un attimo, cioè in realtà non ho fatto la domanda, ma vorrei fare una correzione alla consigliera Mazzacurati, perché forse qualche cosa di fumoso può anche darsi che ci sia, però alcune parti mi sembrano un po' più chiare di quelle che ha detto. Ha parlato di 40.000 euro di risparmio degli amministratori, non è così, questo era la differenza fra dal 2017 e il 2016, a pagina, non c'è scritta la pagina, a proposito di fumosità, la prossima volta gli diciamo di mettere le pagine. No, adesso a parte le battute, però nel punto 2.1 della relazione c'è scritto che il budget del 2000, a proposito dei compensi degli organi amministrativi di controllo, c'è scritto che nel 2018 il budget prevede un costo totale di 470.000 euro e rotti e 300. E parlando degli organi degli amministratori, mentre nel 2017 i costi sono stati pari a 626.000 euro, la differenza è da 470 a 626.000, ok? Quindi non sono solo i 40.000 euro. E dopo si dice: si consideri infine che già prima, nel 2017, rispetto all'anno 2016, vi è stato un contenimento delle spese per i compensi degli amministratori di circa 40.000 euro. Questa volta sono 150.000 euro di risparmio. Altri? Nessun altro? È vero che non c'è scritto a chi fanno la relazione a monitoraggio, questo è vero, invece io immagino che lo facciano al patto dei sindaci, come facciamo sempre, di solito siamo noi, lo fanno al patto dei sindaci, insomma, poi dopo, quindi non c'è scritto ai consigli comunali che hanno la competenza delle delibere, però poi con queste relazioni poi alla fine c'è scritto, e il trend, quindi credo il monitoraggio, la relazione viene fatta al patto dei sindaci, che ci troviamo spesso, insomma. e di tutti i comuni che hanno dei servizi con AIMAG. Il discorso del trend, forse poteva esserci un trend più lungo, qua paragona soltanto i 2-3 anni, i 2 anni e basta, e da questa lettura, insomma, un po' di trend c'è, diciamo. E le motivazioni sul personale, per rispondere più che altro commentare, no, è vero che non c'è una differenza, cioè non viene scritto il tipo di contratto per ognuno di queste persone, c'è scritto che sono prevalentemente contratti flessibili. E consigli del personale. E la motivazione che viene data di queste assunzioni dice, prima, al di là del tipo di assunzioni che vengono fatte, parla di questo progetto dei sistemi informativi e customer care, e parla delle attività a gestione e ad investimento individuate nel piano industriale 2018-2022. Quindi a seguito del discorso delle gare che ci sono da affrontare, a seguito del fatto che è partita la raccolta differenziata porta a porta in quasi tutti i comuni che hanno i rifiuti in AIMAG, e viene richiesto più personale, ecco. Non l'ho letto, ma perché me lo ricordavo quando l'avevo letto.
Indeterminato, chi determinato, sono posizioni nuove, non è detto che corrispondono a nuove, sono modifiche alla pianta organica.
Scusa Ballista, questo non c'entra, ha detto un'altra cosa però Rubiani, ha parlato di 6 persone, non delle 29, esatto, perché delle 29 ce ne sono alcune che vengono stabilizzate o comunque cambiato le cose, trasformate. Esatto, però ci sono le 6. Niente, va bene, io se non avete altre osservazioni metterei a votazione. Allora, chi è d'accordo con chi è favorevole con la delibera di spese di funzionamento delle società controllate del Comune di Campogalliano? Centro-sinistra insieme per Campogalliano, contrari? Cambio campo, e astenuti? Progetto campo. Ebbene, grazie dottor Bertolani. Allora, torniamo su nell'ordine del giorno, al punto numero 3, la sdemanializzazione e permuta del tratto finale di Via Albone. Allora, premettendo che adesso faccio una breve illustrazione della delibera, non sono arrivate domande all'ufficio tecnico, quindi... allora, vi ricordandovi... era chiara. Ricordandovi che il Consiglio Comunale ha... su tutto la roba del comune ha competenza sugli acquisti e sulle vendite e sulle alienazioni immobiliari, insomma. Allora si chiede di andare a, con questa delibera di preciso, a sdemanializzare un pezzettino, un tratto di strada, perché viene dichiarato che non è di interesse pubblico, che è, io lo dico per farvi capire, ma poi nella delibera ci sono tutti i riferimenti precisi e tecnici, è la parte finale di strada di Via Albone dopo la sbarra, che va interamente dentro a una proprietà privata, mentre la strada è rimasta finora di proprietà pubblica, la proprietà privata delle cave di Coradini. E quindi si chiede di andare a sdemanializzare questo, perché in questo modo, rendendolo un bene disponibile, noi lo possiamo cedere alle cave Coradini, alla proprietà Coradini. In realtà c'è un altro nome, si chiama Società Perla Verde, che è interessata a prenderlo. Noi non abbiamo un interesse pubblico su questo pezzo di strada, anche perché è chiuso, quindi di fatto non serve, insomma, alla collettività. Invece siamo interessati ad acquisire un altro pezzettino di strada e di terra che è l'ultimo rimasto di proprietà sempre loro, di Perla Verde e non comunale, che è sulla strada che collega, l'unica strada che collega, sempre, siamo sempre vicino al fiume Secchia, insomma nella parte sud del paese, del comune di Campo Gagliano, che collega la, via Madonna con via Albone, e che è la strada che parte in fondo via Madonna vicino al, lo chiamiamo parcheggio, anche se per adesso è chiuso, al nuovo parcheggio che Corradini ha costruito per far fede, come opera di compensazione, per far fede a una convenzione di qualche anno fa che il comune aveva con le cave Corradini. Quindi a noi interessa molto avere questo pezzettino, perché così finalmente riusciamo ad avere per il futuro una strada di collegamento fra la Madonna e l'Albone. I metri sono, quindi non ci sono sborsi economici in questa delibera. La metratura, avete visto come metri quadrati, che è molto diversa, quindi insomma, me la sono riscritta. Noi cediamo 873 metri quadrati, ne recuperiamo, ne incameriamo 2646. Tutte le spese, come si dice, tutti di trasferimento di proprietà, tutte le spese burocratiche, diciamo, che ci sono da sostenere, vengono se ne fa carico la società Perla Verde. E quindi noi andiamo ad acquisire, avete tutti gli allegati, il pezzettino di strada che fa gomito, diciamo, in questa strada verso via Madonna, e ovviamente lo facciamo perché in questo modo, allora, ci sono due operazioni credo importanti. Uno è un altro pezzettino verso la messa in ordine delle proprietà della zona laghi, perché la situazione nei decenni, diciamo, che si è molto frammentata e molto confusionata, ecco. Quindi andiamo a sistemare un altro pezzo. Primo. Secondo, andiamo a creare un'infrastruttura che pensiamo sia molto importante per il futuro dello sviluppo della nostra zona laghi, ecco, perché è evidente che non ci vuole tanto capire che ci può essere un progetto di viabilità che prevede dei parcheggi su via Madonna e poi invece dei trasferimenti con mobilità dolce verso la zona laghi più classica di via Albone, ecco. Vediamo se ho detto tutto. Direi di aver detto tutto, e a chi la parola per domande o soprattutto considerazioni, se volete. Rubiani?
Sì, molto velocemente, assolutamente d'accordo, siamo assolutamente d'accordo con questa delibera. L'unica cosa, perché una cosa c'è, quell'area che andiamo a acquisire è ottima d'estate, ma non è un collegamento stabile, lo sappiamo tutti. Cioè chi frequenta, chi già oggi cammina su quel percorso della Via dei Laghi, sa che ci sono lunghi mesi in cui poi non è calpestato, ma non è grave, è buono d'estate quando c'è. E quindi siamo, più che altro è interessante l'idea di mettere un po' d'ordine, un tassello alla volta in tutta quell'area, quindi voteremo a favore, grazie.
Altri? Nessuno? Mettiamo in votazione allora, chi è a favore? Unanimità, bene. Ultima delibera. Dichiarazione di indispensabilità degli organi collegiali comunali di istituzione di competenza del Consiglio Comunale. Passo la parola alla dottoressa Rocchi.
La delibera, ci troviamo ogni anno, non è niente di nuovo, nel senso che riconfermiamo gli organi collegiali che riteniamo importanti, e sono naturalmente tutte le commissioni consiliari e la commissione per l'aggiornamento, questa è prevista per legge, dei giudici popolari, la consulta economica, la consulta ambiente, la consulta per il volontariato e l'associazionismo, così come la commissione elettorale comunale e le tre, dicevo, commissioni consiliari, servizi alla persona, affari istituzionali e finanziari, territorio, attività produttive e ambiente, e consulte frazionali, quindi ribadiamo nuovamente la volontà di mantenerle, anche perché non hanno poi in realtà nessun costo per l'ente.
Domande? Mettiamo in votazione? Rubiani?
Sì. Non volevo fare una domanda, ma volevo fare un'affermazione, quindi aspettavo. Ok, assolutamente d'accordo con questa delibera, evidentemente, ma cogliamo l'occasione per segnalare che qualche anno fa avevamo detto che andavamo avanti per un anno con le commissioni consigliari formate secondo lo statuto vigente, poi avremmo rivisto la questione. Secondo noi è ora di farlo in maniera che almeno il prossimo mandato lasciamo una organizzazione delle commissioni consigliari più consona al loro funzionamento e ai nuovi modi di elezione che non sono più proporzionali. Voglio dire, oggi non tutti i gruppi consigliari sono rappresentati in tutte le commissioni, mentre ci eravamo detti facciamo un anno di sperimentazione, era il 2014, poi ne riparliamo. Bene, secondo noi è giusto rivedere la parte dello statuto che stabilisce come sono composte le commissioni consigliari, perché non è più rappresentativo di un metodo di elezione del Consiglio Comunale che oggi è vigente. Questo era. Quindi assolutamente a favore di questo, ma è ora di mettere mano a questa cosa, ci abbiamo giusti tempi per farlo prima che scada il nostro mandato. Grazie.
Va bene, ci pensiamo. È vero che avevamo detto, abbiamo ereditato delle... sì, lo possiamo fare benissimo. Aggiungo una considerazione, quello che dice il consigliere Rubiani è vero dal punto di vista della rappresentatività, e aggiungerei che come intero Consiglio Comunale guardiamo anche la realtà di com'è, delle nostre commissioni, di quanti siamo in un consiglio dopo che ci hanno fatto diminuire di numero. Sì, cioè alla fine da una parte c'è questo tema che dice Rubiani, dall'altra parte perché ci sono più gruppi rispetto al passato in consiglio, dall'altra c'è la difficoltà di partecipare anche tutti quanti, sto dicendo, cioè, e quindi di vedere anche cosa fare, commissione 1, commissione 2, l'altra, insomma, facciamo un discorso sia di rappresentatività formale sia di realtà, in modo da fare una cosa che sia efficace della comunicazione davvero, nel rispetto della dignità dei consiglieri, insomma, del loro lavoro, del loro ruolo, e che sia una cosa che funziona anche nella snellezza delle convocazioni, del doverci poi trovare per guardare le delibere, ecco, insomma. Bene. Vabbè, dobbiamo mettere qualche altro consigliere vuole la parola? Mazza Curati.
Sottoscrivo quanto detto da Rubiani e dal sindaco, proprio perché quando partecipate le commissioni sono veramente molto utili, quindi anche al lavoro dei consiglieri, quindi insomma colgo l'occasione per sottoscrivere questa richiesta del consigliere Rubiani.
Bene, mettiamo in votazione, chi è a favore? Okay. Unanimità. Bene.